Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri, nuovo appuntamento con Effetti collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì realizziamo con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nella puntata di oggi parleremo di prevenzione dentale. Domani, primo giorno di ottobre, arriva la 31esima edizione del Mese della Prevenzione Dentale, un appuntamento che nel corso degli anni ha coinvolto 20.000 dentisti volontari ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, per oltre 550.000 visite gratuite. Negli ultimi 30 anni la prevenzione ha migliorato notevolmente l'indice di presenza delle carie. Oggi la salute dei denti in Italia è in linea con gli obiettivi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il problema carie riguarda ogni età e aumenta con il passare degli anni. Se tra i 13 e i 18 anni il problema si manifesta almeno una volta nel 60% della popolazione, tra i 19 e i 25 anni la percentuale sale al 90%. Parliamo di prevenzione quindi con il professor Roberto Deli, direttore del Dipartimento di Odontoiatria e della Scuola di Ortodonzia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno a lei.
Professore, per iniziare, lei conferma queste percentuali rispetto all'età della popolazione italiana?
Sì, in linea di massima sì, anche se poi ci sono delle variazioni a livello anche delle zone e delle popolazioni. Comunque in linea di massima si possono confermare ampiamente.
Quali sono le patologie che colpiscono il cavo orale, quelle non gravi e quelle invece che lo sono?
Come giustamente ha detto lei, la carie la dobbiamo considerare come la patologia più frequente in assoluto del corpo umano, quindi ha una rilevanza importante sia dal punto di vista dell'individuo ma anche dal punto di vista sociale ed economico anche. Poi ci sono tante altre patologie sempre che riguardano il cavo orale, quale ad esempio la piorrea, la parodontopatia, la gengivite, chiamiamola come vogliamo, a secondo dello stadio nel quale uno si presenta dal dentista. Cioè in pratica tutta quella serie di fenomeni patologici che poi portano alla perdita dei denti e quindi alla loro sostituzione mediante protesi fisse o mobili, impianti, dentiere, eccetera, eccetera. L'altro aspetto importantissimo è quello che riguarda la malocclusione, no? Oggi si dice che ogni bambino intorno ai 7-8 anni indossa un apparecchio ortodontico, quindi perciò anche questo è diventato un fenomeno estremamente importante, un fenomeno sociale, un fenomeno economico al quale si può porre rimedio con una adeguata prevenzione, almeno in una grossa fetta di casi. Altre patologie importanti e di grande rilievo, anche se fortunatamente di frequenza più bassa, sono le patologie delle mucose del cavo orale, dal lichen, il pemfigo, fino ad arrivare al carcinoma del cavo orale. Anche su questo però vorrei aggiungere una cosa: il carcinoma del cavo orale ha una frequenza che è circa il 6% di tutti i carcinomi del corpo umano, quindi non è una cosa rarissima, si può vedere e si può fare comunque anche una prevenzione, oltre che una profilassi, anche di questo tipo di patologie così gravi.
Allora vediamo punto per punto, lei ha citato la piorrea, quindi le gengive.
Sì.
Che cos'è la piorrea, come attacca?
Ma io direi che abbiamo un grande nemico nel cavo orale, nemico e amico, e è la flora batterica. La flora batterica è un elemento estremamente importante per il cavo orale, per la difesa attraverso il cavo orale di virus e batteri patogeni che possono essere che possono venire dall'aria. Ma contemporaneamente questi batteri, come sempre accade, quando si moltiplicano in quantità eccessiva, allora fanno dei danni. In altre parole, se noi non rimuoviamo continuamente questa quantità di batteri che formano quella che ormai è ben conosciuta come placca batterica, se noi non la togliamo frequentemente, ci troveremo con una flora batterica nociva che attaccherà lo smalto dei denti e quindi dando luogo alla carie, oppure attaccherà le gengive creando dapprima un'infiammazione, un arrossamento, e poi piano piano questo arrossamento tenderà a modificare, diciamo, la flora batterica all'interno della tasca parodontale, cioè tra gengiva e dente, approfondendo questa tasca ed attaccando alla fine anche l'osso. Ecco, volevo aggiungere una cosa. È esperienza di tutti che ci sono persone che sono più facilmente soggette alla carie ed altri che sono più facilmente soggetti alla piorrea, alla parodontopatia. Questo sta a significare che ci sono anche dei fattori ereditari, familiari. Ognuno di noi si ricorderà qualche nonno o qualche zio che, pur non lavandosi mai i denti, è morto a 200 anni con tutti i denti in bocca. Al contrario di qualcun altro che invece era fissato nel lavare i denti e che però, nonostante ciò, la sua predisposizione faceva sì che questa placca batterica fosse estremamente aggressiva.
Quindi la componente ereditaria è importante?
È importante sempre in medicina nell'organismo umano.
Quindi lei parlava di placca batterica, questo significa che la pulizia e la prevenzione sono importanti anche per quello che riguarda le gengive?
Esattamente.
E adesso ne parleremo più ampiamente per quello che riguarda le carie.
Sì.
Allora, passiamo proprio alle carie. Qual è il processo che dà il via alla formazione di una carie?
È sempre
la placca batterica nociva.
Ecco, io direi, cerchiamo di parlare in maniera molto semplice, anche se oggi gli studi che sono stati fatti, anche di immunoistochimica, l'altro, hanno complicato moltissimo questo processo. Però in pratica che ci troviamo? Dei batteri che creano questa placca, questo film trasparente sopra i denti, i quali producono degli acidi. Questi acidi naturalmente poi vengono ancor più aumentati se ci troviamo in presenza di una dieta zuccherina. Quindi questo zucchero che va ad aumentare la presenza di acidi, va a nutrire questi batteri, avremo quindi perciò un'azione acida sul dente. Il dente, in fin dei conti, che cos'è? È formato da uno smalto, uno strato, cioè di cristalli di idrossiapatite, cioè di calcio fondamentalmente, sono cristalli di calcio. Il calcio, come tutti saprete, quando dobbiamo lavare un rubinetto o l'acqua di Roma è molto calcarea, no? Quindi nei nostri rubinetti ogni tanto dobbiamo mettere la retina del rubinetto in una sostanza acida. Questa sostanza acida corrode il calcio e quindi il rubinetto torna a essere nuovamente pervio. Quindi questa azione degli acidi sul calcio è estremamente importante e da lì comincia, diciamo, questo degrado lento dei cristalli dello smalto fino ad attaccare poi la secondo strato che sta a costituire il dente, che è la dentina. Quando questa erosione è arrivata alla dentina, il nostro dente comincia a diventare sensibile, perché all'interno della dentina, anche se è una sostanza dura, ci sono tanti piccoli tubulini con delle piccole prolungamenti nervosi, per cui cominciamo a sentire il dolore al caldo, al freddo, all'acido, alle sostanze zuccherine, eccetera, eccetera. Interveniamo subito e il nostro dentista curerà questa piccola carie in maniera molto semplice, molto fa- facile. Invece ci dimentichiamo, il processo ancora va a continuare. Quindi perciò batteri più sostanze acide della bocca, eccetera, andranno a peggiorare questa cavità, questa carie, fino a raggiungere poi quello che comunemente viene chiamato il nervo del dente, ovvero la polpa dentaria, che è estremamente sensibile. E quindi a questo punto ci rivolgiamo dal dentista e il dentista ci propone la famosa devitalizzazione, cioè togliere il nervo, togliere la polpa, sostituirla con con del cemento, con dei materiali inerti. Facciamo ancora un'altra ipotesi. Sopportiamo il dolore della pulpite. Mangiamo invece che a destra, mangiamo tutto a sinistra, stiamo attento al zucchero, stiamo attento al caldo, al freddo, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto non sentiremo più dolore. Perché? Perché questa polpa, ovvero questo nervo del dente, è defunto, è morto, è necrotico.
Quindi da solo, senza la devitalizzazione?
Senza la devitalizzazione. È morto, è necrotico e quindi che cosa fa? Richiamerà una quantità di germi, a questo punto non solo quelli che hanno creato la carie, ma anche altri germi, eccetera, eccetera, e attraverso quei piccoli forellini che sono all'apice della radice, si diffonderà intorno all'osso dell'alveolo dentario. A questo punto noi che cosa avremo? Quello che comunemente chiamiamo l'ascesso, cioè questi batteri dalla superficie del dente, piano piano, attraverso la polpa, sono andati a finire fino all'osso alveolare che era di sostegno del dente. E qui creeranno appunto una zona purulenta, una zona appunto di ascesso, oppure un granuloma apicale, chiamiamolo come si pare. E allora lì il problema diventa ancora più complesso.
Prima di arrivare però a questo stadio così problematico, oggi è possibile salvare un dente anche quando la carie è molto vasta?
Questo sì, ma diciamo che dal punto di vista terapeutico, oggi l'odontoiatra può fare tutto. E come sempre però, anche quando dobbiamo restaurare, non so, una piccola cosa in casa, se c'è una perdita di sostanza sul muro, se rimane piccola la cosa è molto facile.
Certo.
Però se lo lasciamo così e diventa grande, allora la tecnica è molto più complessa e quindi anche, diciamo, il lavoro del dentista diventa più complesso e quindi anche la parcella, eccetera, eccetera, eccetera.
E allora non ci resta che parlare di prevenzione, perché gira tutto intorno a questo elemento. Abbiamo già parlato dell'alimentazione, per cui no alle sostanze zuccherine, quindi carboidrati, dolci, giusto anche bevande.
O quantomeno in maniera proporzionata a quello che è la nostra abilità nel rimuoverla, cioè nello spazzolamento. Posso mangiare un chilo di zucchero, però subito dopo mi lavo bene i denti e siamo pari.
Ogni quanto tempo bisognerebbe fare una visita specialistica?
Ma una visita specialistica, diciamo, per un bambino, per un giovane che è in crescita, quindi perciò diciamo dall'età di 4 anni, come in genere si comincia, fino all'adolescenza, diciamo che una visita ogni 6 mesi lo considererei obbligatorio. Per gli adulti magari la porterei a una volta ogni 6 mesi, a una volta all'anno. Anche lì però c'è una variazione a secondo della capacità o meno del paziente di lavarsi i denti, di mangiare correttamente, di formare tartaro, che anche quella lì è il calcio che viene prodotto dalle nostre filtrato dalle nostre ghiandole salivari, che si deposita sui denti, quindi a secondo anche di quanto tartaro ognuno di noi produce, ma soprattutto legato alle abitudini alimentari di ciascuno, quindi anche nell'adulto comunque sia forse è meglio una visita preventiva in più e una cura in meno.
Mentre per quanto riguarda la pulizia dentale dall'igienista?
La figura dell'igienista oggi ha assunto una grande importanza e probabilmente nel prossimo futuro la avrà ancora di più, perché l'igienista è fondamentalmente specializzato proprio nella parte di prevenzione della patologia orale, soprattutto della carie. L'igienista con diciamo una prima visita e magari un primo corso presso l'igienista per quanto riguarda le modalità di spazzolare i denti in maniera opportuna la vedrei assolutamente necessaria. Dopodiché un controllo anche lì dall'igienista o dall'odontoiatra una volta ogni 6 mesi mi sembra assolutamente importante. Gli igienisti oggi hanno questa specificità e quindi sicuramente molte volte si appoggiano dal dentista, per cui è spesso il dentista che dà indicazione di andare dall'igienista, però direi che ablazioni del tartaro troppo frequenti non servono a niente, ma almeno una volta ogni 6, 8, 9 mesi, appunto, ripeto, in funzione anche di quello che è la problematica di quel paziente. Ad esempio anche in funzione di com'è la malocclusione del paziente.
Quindi la difficoltà nella masticazione.
Difficoltà nella masticazione, ma soprattutto difficoltà nella pulizia. Se abbiamo un paziente con i denti molto affollati, come li vogliamo chiamare,
stretti.
Arrocchiati, ecco, tutti belli stretti, uno
accroccati.
Sopra l'altro. Allora chiaramente lo spazzolino non
arriva.
Riesce ad arrivare dappertutto, anche il filo interdentale o gli scovolini eccetera spesso non c'entrano perché questi denti sono tutti quanti ammassati uno sull'altro, quindi è chiaro che una persona di questo tipo avrà bisogno di visite più frequenti e ablazioni del tartaro più frequenti.
Mentre per quello che riguarda la pulizia a casa, quella quotidiana, abbiamo parlato finora dell'igienista, ma noi a casa invece come ci dobbiamo comportare? Allora, intanto abbiamo visto lavarsi i denti dopo ogni pasto e questo è già un'indicazione.
Sì.
Quindi non mattina e sera, ma ogni pasto.
E non sarei nemmeno troppo rigido, io direi un po'. Molte volte ai miei pazienti faccio questo esempio. Quante volte pulisce il pavimento a casa? E allora magari la signora mi dice, ma se non c'è nessuno basta una volta che io dia una passata veloce e sta tutto a posto, ma se la sera prima i miei figli hanno fatto una festa è chiaro che dovrò andare lì con lo scopettone e magari anche il giorno dopo ripulire bene perché non ho potuto togliere tutto. Quindi anche qui dipende dalla manualità. Ci sono delle persone che sono molto abili e quindi in tempi molto rapidi riescono a spazzolare tutte le superfici del dente e della dentatura. Ci sono altri che lo sono meno. I bambini, per esempio, una statistica di alcuni anni fa dichiarava che i bambini al di sotto dei 10 anni non hanno una manualità tale da poter rimuovere in maniera corretta tutta la placca dentaria. Per cui al di sotto dei 10 anni il consiglio è che almeno una volta al giorno sia il genitore a pulire i denti del bambino. Però io intanto per concludere direi che una buona pulizia al mattino, una buona pulizia alla sera, poi se all'ora di pranzo me ne sono scappato via con un tramezzino e via, non c'è una grossa importanza. Se invece ho fatto un pranzo di nozze la cosa è diversa.
Quindi l'esempio dei pavimenti calza a perfezione.
Io penso.
Professore, lei ha citato prima lo scovolino e il filo interdentale, diciamo inutilizzabili per quello che riguarda i denti molto attaccati l'un l'altro.
Molto affollati.
Invece, quando è indicato l'uso di questi due strumenti?
Dunque, il filo interdentale direi che anch'esso va di pari passo, fa coppia con lo spazzolino da denti. Lo scovolino è uno strumento già un pochino più complesso, per cui magari è meglio seguire le indicazioni dell'igienista nell'uso dello scovolino, che non va usato così a casaccio su tutti i denti, ma magari in zone un po' particolari. E poi anche nella scelta dello scovolino. Proprio qualche giorno fa una rappresentante mi ha mostrato dei campioni di una nuova ditta nella quale c'era una varietà infinita di scovolini, di spazzolini, di stuzzicadenti vari, di vario tipo, eccetera, eccetera. Questo tanto a significare la sofisticatezza che ci deve essere oggi nella scelta dello strumento più idoneo per pulire quella bocca oppure quella zona della bocca. Quindi anche per tutte queste informazioni Io direi che ognuno deve un po' appoggiarsi al consiglio dell'igienista o del dentista.
Professore, per quanto riguarda i dentifrici, qual è il miglior tipo? Ovviamente non parlo della marca, ma quali sostanze devono contenere?
Dunque, considerando che mio nonno è morto a 90 anni
con tutti i suoi denti.
Lavandosi con il sapone di Marsiglia, io direi che in linea di massima il dentifricio ha una relativa importanza, se non per il fatto che alcuni dentifrici contengono il fluoro. Quindi questo fluoro, si è visto da studi anche recenti, anche soltanto come applicazione topica ha un effetto rinforzante dello smalto, però quindi perciò una certa utilità ce l'ha sicuramente. In mancanza di questo va bene il sapone di Marsiglia di mio nonno.
Ma i prodotti sbiancanti, lei ha parlato del fluoro, ma ci sono proprio dei prodotti sbiancanti? Questi possono rovinare con l'uso nel tempo la parte più superficiale del dente?
Anche qui le rispondo sempre a livello del pavimento. Lei si trova un pavimento di marmo con una macchiolina chissà perché dovuta e decide di pulire con...
La varecchina.
No, con la paglietta di ferro. Si ricorda
sì.
La paglietta di ferro?
Sì.
Ecco, esatto. E se lo fa una volta non succede niente, ma se lei continua e insiste,
certo,
si fa anche un buco.
Certo.
Allora, questi dentifrici che promettono lo sbiancamento contengono delle sostanze abrasive. Quindi, usati in maniera opportuna, usando il buon senso, insomma, perché poi a base di tutto c'è quello, usandoli in maniera opportuna, perché magari uno trova delle macchioline, quindi una volta ogni tanto uso questo dentifricio, e allora va benissimo, non succede assolutamente niente, anche la stricnina in piccole dosi non fa male. Però se ho un problema di denti scolorati, discolorati oppure macchiati o d'altro, beh, anche qui io mi rivolgerei allo specialista, il quale magari utilizzerà dei sistemi per lo sbiancamento della corona che sono molto meno dannosi che non una paglietta di ferro.
Certo, io credo che lei ci abbia raccontato tutto sulla prevenzione. Abbiamo solo 30 secondi, volevo chiederle cos'è il bruxismo.
Ma il bruxismo o il digrignamento è il digrignamento che qualche volta è, diciamo, dinamico, cioè una mandibola che si muove continuamente durante la notte e allora da lontano il partner sente questo rumoraccio di ferraglia. Chiamiamo bruxismo però anche quello statico, ovvero il serramento, che sono tutte e due comunque, sono delle manifestazioni fondamentalmente legate alla psiche, fondamentalmente legate allo stress, perché infatti se al paziente gli facciamo una breve anamnesi ci accorgiamo che sono proprio i periodi più stressanti che lui sta vivendo che quelli che gli portano a fare questo movimento durante la notte. In pratica non è altro che una manifestazione di aggressività che uno ha durante il sonno. È chiaro che alla base c'è anche una cattiva combaciamento delle arcate dentali che favoriscono questo tipo di
movimento. Manifestazione. Ho capito. Professor Deli, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato, le auguriamo buon lavoro.
Grazie anche a lei e a tutti gli ascoltatori.
Era il professor Roberto Deli, direttore del Dipartimento di Odontoiatria e della Scuola di Ortodonzia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.